puntata numero 10 di Leoni Fuori, il podcast dedicato al Benetton Rugby, la squadra che avrebbe sicuramente i requisiti economici e tecnici per entrare in Superlega Italiana. Ciao Danilo.
Superlega Italiana, la NBA oggi ha detto, la NBA oggi l'hanno chiamata.
Stiamo ovviamente parlando della proposta principale di Marzio Innocenti, nuovo presidente FIR, che mi pare di capire sia io che te siamo interessati, insomma consideravamo, almeno io consideravo la proposta migliore, mi pare che anche te fossi di quell'avviso.
Allora, a parole sì, io non ero entrato troppo nel dettaglio, nello specifico, mi hai illuminato tu nell'ultima puntata un po' riassumendomi i programmi, poi ho visto che alla fine c'è stato questo movimento dell'ultima ora con Poggiali si è unito a Marzio Innocenti.
Grande mossa a Kansas City di Poggiali, che confonde tutti quando tutti guardano a destra, lui va a sinistra e si unisce a Marzio Innocenti per portare al 56% mi pare la vittoria. Inaspettabile.
Sì, anche se allora, bisogna avere, se devo essere onesto intellettualmente, va detta una cosa, hai capito? La classica, quello si dice sempre, l'onestà intellettuale. Che Marzio Innocenti nell'interno. Allora, a me la proposta di Marzio è quella che è piaciuta un po' di più di tutte. Però Marzio Innocenti nell'intervista che aveva fatto come Adam Patrick aveva chiuso lui senza che nessuno glielo chiedesse dicendo: e sappiate che io non farò mai alleanze. E addirittura aveva detto: se andiamo al ballottaggio nemmeno lì farò alleanze.
Okay. Beh, non sono andati al ballottaggio.
Esatto. E invece poi si vede che si è reso conto che se no non riusciva a dare la svolta, anche se poi va detto che i voti presi da Gavazzi sono stati proprio ridicoli, insomma, perché ha preso tipo il 3%, quindi il vero sì. Avversario era Vaccari e probabilmente pare di capire che senza quella mossa, quell'alleanza, probabilmente sarebbe stato oggi Vaccari il nuovo presidente.
Sì, perché ha preso tipo 40, quindi non è che ha preso poco.
Esatto.
Ecco. Tra l'altro c'è da dire, sì, come dici tu, non avrebbe fatto alleanze, ma è anche probabile che magari quello che è successo è che il grandissimo responso che ha ottenuto dalle persone che frequentano il giro del rugby in Italia, perché basta andare in qualsiasi gruppo, anche su Facebook, dove si parla di rugby italiano, e veramente è una schiacciante maggioranza di persone che supportavano Innocenti, per cui secondo me si deve anche essere magari reso conto Poggiali stesso che per ottenere qualcosa di quello che voleva era meglio se appoggiasse il candidato più che piaceva di più. Magari non è neanche
allora,
Marzio
detto che le elezioni politiche non si fanno su Facebook, soprattutto per quello che riguarda il rugby, perché comunque è comunque sì. Una cosa di club, quindi di presidenti eccetera eccetera, però probabilmente hanno fatto, io ho visto la foto, erano lì davanti al caminetto col salame e il vino, probabilmente si sono messi lì, hanno fatto due conti e alla fine, facendo i classici conti della serva, si sono detti: se andiamo separati vince Vaccari, se invece ci uniamo qualcosa la portiamo a casa. E quindi hanno deciso,
anche perché vengono fuori dalla stessa radice alla fine, loro cos'era, 4 anni fa erano insieme.
Non lo so, questo veramente mi chiedi troppo, questo. So che era candidato,
mi pare di sì,
Innocenti, ma però con chi fosse,
mi pare che fosse candidato con Pronti al Cambiamento, che è il movimento di Poggiali.
Ah, ok.
Di adesso di Poggiali. Comunque vabbè, insomma, non sono due visioni incontrastanti del futuro del rugby italiano, anzi sono molto sovrapponibili, tranne qualche cosa che, insomma, diciamo che per riassumerla, così poi magari diventa chiaro, la proposta principale si tratta quella di rinobilitare il campionato italiano facendone una Superlega chiusa, che qui si accede per meriti economici e tecnici, per cui senza retrocessioni, perché non abbiamo una serie B forte, per cui avremo una sorta di Superlega con 10-12 squadre capaci di mantenere un livello alto, che potrebbe essere dunque un pacchetto elegante da presentare ai broadcasters e per ricevere degli investimenti tali da innalzare il livello delle squadre italiane nei prossimi 2 o 3 anni, così che la nazionale anche non possa per forza dipendere solo e soltanto da 2 franchigie, ma possa diventare anche, possa avere anche, insomma, un bacino più ampio di selezione, che era un po' quello che tu stesso dicevi in tanti episodi.
Allora, io dicevo che c'è il bisogno di avere più scelte, sicuramente. Adesso La parola chiave secondo me è sostenibilità, ossia certo. Se la proposta di raggruppare questi talenti, questi possibili futuri giocatori della nazionale sia nel campionato italiano, non lo so, dipende se si trova una proposta sostenibile dal punto di vista economico. La federazione ha già un budget importante, perché si parla di più di 40 milioni, di cui adesso arriveranno questi 60 milioni in 5 anni provenienti dal CVC, dal fondo che però ovviamente investe su 6 nazioni, quindi insomma di soldi ce ne sarebbero anche.
E da Sky ha acquistato il pacchetto.
Ok, bisogna vedere adesso come vengono distribuiti e bisogna capire se fare questo top 10 o magari meno squadre sia qualcosa di sostenibile. E tra l'altro bisognerà vedere, anche noi siamo nel podcast della Benetton, va detto che la Benetton Rugby all'inizio sembra, da quello che trapela, non mi viene la parola, voi dovete sempre pensare che io sono 20 anni che vivo all'estero, quindi ogni tanto qualche parola quello che trapela dalle voci di corridoio sembrava che non era tra quelli che appoggiavano Marzio Innocenti, anche perché Innocenti, seppure lo avesse sempre smentito pubblicamente, una delle cose che gli imputavano era quella di dire: va bene, quando arriva Marzio Innocenti la Benetton fuori dal Pro 14 ci va dentro Padova. Invece adesso sembra che l'idea sia quella di fare due franchigie e quindi eventualmente col Petrarca che andrebbe a sostituire le Zebre. Detto questo, vorrebbe dire accentrare veramente tutto in Veneto, mentre invece la proposta di Gavazzi, che era quella di fare addirittura una terza franchigia e portarla a Roma, insomma
i Pretorians, quelli,
ecco, ne ha parlato tra l'altro anche sabato, proprio nel discorso di Commiato, perché lui sapeva già che non sarebbe stato eletto. Sì. Però insomma adesso fate i vostri giochi, adesso si capirà. Oggi Innocenti ha detto che sarebbe andato in federazione le prime 48 ore, avrebbe iniziato a studiare le carte, a capire cosa c'è, cosa non c'è, e poi avrebbe iniziato, cioè anticipava che sarebbe stato operativo da subito immediatamente.
Sì.
E quindi vediamo quali saranno le...
Certo.
Io due franchigie in Veneto non so se a livello nazionale sia anche qui una cosa sostenibile, perché ci sarebbe probabilmente un movimento di opinione che inizierebbe a dire: ah, ecco, è arrivato Innocenti, presidente del comitato, perché lui è livornese, però lui è stato per tanti anni il presidente del comitato Veneto, quindi presidente del comitato Veneto, e adesso si fa tutto in Veneto. Quindi, ma vediamo, secondo me può succedere veramente di tutto, anche perché poi ci sono alcune cose che possono succedere non dipendenti da noi, perché non so, Matteo, se ti sei fatto un giro in Twitter, in rete, quello sì, non c'è uno che non sia italiano che non dica: ma l'Italia che ce sta a fare in sto torneo?
però non c'è uno che non sia non italiano che invece dice: non c'è nessun altro avversario rispetto all'Italia che possiamo avere, e comunque non... Cioè, guarda che siamo noi che ci autoflagelliamo. Io passo tanto tempo in gruppi internazionali di rugby dove nessuno mi ha mai detto: andatevene via da 6 nazioni, anzi sono solo gli italiani.
Guarda, se tu scrivevi in Twitter Italy Rugby sabato pomeriggio, io avrò letto almeno 20 commenti stranieri che ci dicevano: l'Italia non è a livello.
No, beh, ma quello è senza dubbio. Però se parli con gallesi, con irlandesi, con scozzesi, tendenzialmente a loro l'Italia non dà fastidio, perché sanno che non ci sono altre sides migliori dell'Italia in Europa. E chiaro, adesso non voglio addentrarmi nel discorso in questo discorso, i nostri ascoltatori devono però sapere che noi possediamo un sesto degli share fino al 2024.
Cioè noi, io e te, tipo...
Sì, io e te, esatto, sì. Infatti io... No, nel senso, l'Italia è uno stakeholder, per cui non è che ci posso buttare fuori. Detto questo, chiaramente c'è un po' di vergogna da parte nostra, perché non ci piace essere così scarsi.
Comunque ci sono tanti possibili scenari, ci sono tanti possibili scenari.
Tanto cambierà.
Ci sono tanti possibili scenari, perché è vero, sono d'accordo con te, perché tra l'altro ci sono anche alcune federazioni che non è, anche loro non è che stanno proprio benissimo, nel senso, ad esempio il Galles, con cui ci siamo confrontati questo fine settimana e ci hanno massacrati sia dal punto di vista club che nazionale, è una federazione che, c'è anche, che hanno anche loro i loro problemi e altri. Quindi se l'alternativa potrebbe essere, secondo me, credibile, perché non lo è la Georgia non migliora niente, anzi peggiora, anche perché poi se c'è una nazionale, hanno fatto anche loro le elezioni questo fine settimana, ho visto delle immagini allucinanti, gente che si picchiava, cose così. E il, quindi se c'è una, la Georgia non aggiungerebbe niente. Altre nazioni sono ancora un po' troppo sotto. La Spagna adesso ha giocato proprio sabato con la Georgia, ha perso di poco, ha fatto una bellissima partita, però ha perso. E però le alternative si vocifera che potrebbero essere soprattutto Sudafrica, ok?
Argentina.
Sì, si vocifera anche di Argentina, però l'Argentina sarebbe già più complesso, perché vorrebbe dire spostare gli Jaguares in Europa in toto, farli giocare magari anche il Pro 14 a questo punto, cioè sarebbe tutta una serie di incroci. Invece Sudafrica è, sono già nel Pro 14, adesso mettono dentro due squadre nel Pro 14. Hanno
quattro,
quattro,
quattro esatto. Squadre.
Hanno la stessa
Bulls, ecco. Sharks, Stormers e come si chiamano gli altri?
E Cheetahs, cosa sono i
sì. E Cheetahs,
occhio,
sì.
Occhio perché appunto queste cose non
Lions.
So se, ah, okay. Non so se avvengono per caso. Quindi secondo me la vera alternativa è Sudafrica, anche perché adesso neozelandesi e australiani si sono fatti il Super Rugby per i conti loro, anche perché il Sudafrica ha rinunciato ad andare a partecipare al Championship. Il Sudafrica ha l'orario uguale a quello nostro, quindi loro si lamentavano anche i sudafricani del fatto che ogni volta che c'era una partita del Championship o del Super Rugby loro hanno la partita alle 3 di notte, capito? Quindi anche dal punto di vista di broadcasting eccetera, io guarda, se dovessi mettere i miei due cent, dico o l'Italia in qualche maniera riesce a fare la voce grossa, o tra qualche anno ci potremmo trovare col Sudafrica nel Sei Nazioni al posto nostro. Detto questo,
io ti dico,
il Sudafrica è anche un, no, è anche un parente scomodo, perché inglesi, francesi eccetera devono anche fare i conti col fatto che se entra in Sudafrica magari di 5 edizioni 3 le vince il Sudafrica, ecco, quindi anche là bisogna vedere.
No, infatti questa è la metto lì, poi magari andiamo avanti verso una partita da analizzare, però la metto lì per rifletterci. Una delle proposte che secondo me ha più senso, se si potesse fare, non me ne intendo ovviamente, non ho in mano le carte io, ma credo che sia interesse di chiunque non far morire dei movimenti rugbistici. L'Italia è un movimento che non sta rendendo quanto dovrebbe, ma se gli togli Sei Nazioni muore, e quindi perché non ripensare il movimento rugbistico europeo in toto, garantire l'accesso al Sudafrica, sì, ma introdurre una seconda fascia che se la può giocare. L'Argentina, l'Italia e altre 3-4 nazionali che sono magari più scarse.
Insomma, ma l'Argentina adesso, come adesso, altro che più scarsa, ha appena battuto gli All Blacks.
No. L'Argentina è fortissima, però se sono 6 nazioni o è Sudafrica o è l'Argentina, non è che possono diventare 7, se no poi sono una finestra internazionale di 6 mesi. Sì. Cioè, quindi se aggiungi il Sudafrica diventano 6 senza di noi, io ci starei, anche se
c'è anche il Giappone, cioè.
Però ci sono altre nazionali che per esempio possono giocare in una seconda competizione di simile valore che viene giocata negli stessi weekend. Tu immaginati cosa sarebbero ogni anno avere 6 partite al weekend invece di 3, cioè alla fine la gente le guarda.
Sì, il problema qual è? Il problema è che l'idea tua delle promozioni, le retrocessioni, era un po' l'idea che aveva portato Augustin Piciot all'ultima candidatura,
sì, esatto,
della World Rugby, però è stato segato, ha vinto Beaumont, e questa è stata una chiara idea che comunque gli inglesi, i britannici, ma anche i francesi preferiscono che le cose restino più o meno con le dinamiche di adesso. Però, ripeto, questa variante impazzita del CVC potrebbe far cambiare anche un po' le cose, anche perché io ho sentito un po' di commenti di molte persone che dicono: bene, il CVC mette i soldi, ma tra 5-6 anni verrà a reclamarli. Certo, verissimo, e quindi un po' anche leggevo oggi lo stesso Marzio Innocenti che diceva era un po', credo fosse lui, insomma, qualcuno che diceva era un po' come vendersi la gioielleria di casa, no? Quindi sì, capirai solo dopo se sta cosa ne valsa la pena o no. Però insomma, proprio come è un prestito fondamentalmente, è nascosto da partecipazione di uno stakeholder, però ovviamente il CVC mette questi soldi perché si immagina di riceverne di più in futuro. Detto questo, in teoria il CVC potrebbe anche avere una funzione attiva per farne anche guadagnare di più al torneo, al Six Nation. Quindi se oggi la torta è 6 e se la dividono in 6, quindi una fetta a testa, l'idea, io credo, che porti dentro il CVC è che la torta domani sia 10 e se la dividano in 7. Quindi non è che ce ne sarà meno, ma ce ne dovrebbe essere comunque di più. Perché? Perché le competenze che può portarti dentro a livello manageriale un equity fund potrebbe, e anche la spinta che darà, appunto, è tra cui una delle cose che potrebbero accadere, potrebbe accadere che... Allora, secondo me c'è veramente un grande punto di domanda, Matte, che nel 2025 noi siamo dentro sto torneo, però vabbè.
No, beh, sì, siamo d'accordo, è solo che è un'evenienza che ovviamente nessun italiano vorrebbe vedere concretizzata, però capisco benissimo che dal punto di vista delle altre 5 nazioni, Italia per Sudafrica, sign me up, certo. Nel senso, diventa una competizione fantastica.
Certo, diventa anche più dura. Punti deboli. Diventa anche più dura perché il Sudafrica, l'entrata del Sudafrica vorrebbe dire qualcosa di totalmente nuovo in un torneo tradizionale come il 5 nazioni, dopo 6 nazioni, un torneo comunque europeo, e soprattutto ti entra dentro una squadra che, ripeto, su 10 edizioni magari se ne porta a casa 6-7, quindi anche là inizia a diventare, ci sono tante cose in gioco.
Sì. Certo. Sai dove altro è entrato il Sudafrica?
Dove è entrato il Sudafrica?
Nella nostra squadra, perché ormai abbiamo 58.000 sudafricani. Cioè, veramente, ogni volta che c'è un annuncio di mercato, questo annuncio è sudafricano. Infatti, l'ultimo annuncio è Andrea Scherzi, che di fatto è un estremo, sì, e va ad aggiungersi all'altro sudafricano estremo che abbiamo comprato, Smith, cioè Rhino Smith, sì, e al terzo sudafricano che abbiamo comprato, Carl Wegner.
Sì, tra l'altro, a proposito di Smith, ho sentito che si vocifera anche di un altro Smith, del figlio di Franco Smith.
È di un altro Smith, che però
comunque
è italiano,
sì,
di nascita,
con cittadinanza,
no?
Italiana. Ce ne sono già... Quanti ne abbiamo? 7 già? Cosa ne abbiamo?
7-8, sì. C'è Herbst, beh, Sniman va via, vai Tigers, però c'è Herbst, c'è...
Els.
Corniel Els, poi se proprio vogliamo c'è anche Bram Stein,
sì, sì,
che non è...
Sì, no, sì, però sudafricano, c'è Duvenage, c'è
un sudafricano,
c'è Duvenage, sì.
È giusto, c'è Duvenage.
Sì,
sì. Insomma, ci facciamo anche noi il nostro piccolo ingresso del Sudafrica con... E niente, volevo soltanto appunto con questo annunciare il fatto che è stato annunciato Andrea Scherzi, ufficiale, dai canali social l'hanno annunciato, quindi abbiamo un nuovo estremo, sì, che va ad aggiungersi a un bel mercato che abbiamo fatto.
Sì, teoricamente, teoricamente questo Cozzi non è male, è uno che comunque credo abbia una quindicina di cap con gli Springboks, ha giocato tantissimi anni in Super Rugby, poi ha fatto un piccolo passaggio in Giappone, poi è tornato al Super Rugby, si vede che non ha trovato, anche per tutte le vicende adesso che sta vivendo il rugby sudafricano, appunto, non ha trovato posto, allora...
Sì, poi ha 31 anni, quindi anche,
sì, anche
sì, non è
sì,
giovane.
Anche se 31 non è nemmeno vecchissimo, dai.
No, ma sono sicuro che insomma ha un'età per cui sicuramente hanno scommesso su altri profili più giovani dove potevano,
no,
e quindi
ha esperienza, ha una bella gamba, potrebbe essere pericoloso,
è molto,
sì,
vivace. Mi è piaciuto gli highlights che ho visto, mi è sembrato proprio uno di quei giocatori capaci di avere il cambio di direzione che confonde, che noi non abbiamo al momento, se non Tavuiara, che appunto appunto.
Sì, io ho letto un po' di cose in Twitter che mi hanno un po' così messo in ansia, perché ho letto tipo cercando qualcosa su Kurz, andando a rivedere, poi mi ricordavo qualche partita, però andandolo a rivedere un po', una marea di commenti che ogni volta che si parlava di lui diceva l'estremo più overrated quindi insomma io credo che sarà un giocatore, guarda, che sì, è un bel giocatore, probabilmente un giocatore di livello, uno dei migliori che avremo, però non sarà lui a cambiare gli equilibri, sì, insomma non credo che sarà un giocatore così deschilibrante, come dicono qua in Spagna, così.
Sì. No, però insomma è esperienza che si aggiunge di sicuro, male non fa. Secondo me la prossima stagione abbiamo possibilità di fare bene.
Sì.
Hanno fatto un buon mercato, ben mirato, hanno preso dove serviva e hanno cambiato dove serviva a cambiare, secondo me.
Sì, poi sono anche curioso di vedere Garbisi in maglia bianco-verde, perché l'abbiamo visto pochissimo, ha giocato poco.
Sì, e delle volte, ti giuro, stavo riflettendo giusto cos'era stamattina, parlando di sta cosa qua con altra gente, proprio che cioè, effettivamente abbiamo tanti giocatori che io quest'anno non ho visto giocare, devo ricordarmi che Garbisi gioca con noi.
Sì, Zanon, sono curioso di vedere Zanon, sono curioso, ci sono un bel po' di giocatori che quest'anno con questa stagione strana hanno giocato praticamente quasi solo in nazionale.
Beh, guarda che credo che Garbisi non abbia giocato proprio con noi.
Credo che abbia fatto due scampoli di partita.
No,
ha giocato con le Zebre, ha giocato una delle due con le Zebre. Sì, ha giocato una delle due con le Zebre, okay, se non ricordo male, poi ha fatto un altro mezzo tempo, comunque si è giocato pochissimo.
Sì, però stiamo parlando di 120 minuti in totale.
Sì, pochissimo, sì.
Sai dove ha giocato invece Garbisi? Ma che gancetti che si sto cacciando in questa puntata.
Dove ha giocato Garbisi?
Ha giocato in Italia-Galles, di cui purtroppo dobbiamo parlare. Dai, limitiamoci a 5 minuti, dai, 5 minuti Italia-Galles.
Ma cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi che ti dica? Vabbè.
Ti lascio là una statistica. Vai. Fino al 35esimo del primo tempo il Galles ha segnato un punto al minuto.
Sì, perché eravamo sotto. Sì, ma tra l'altro leggevo qualcuno che diceva: ma perché poi loro avevano bisogno di fare il bonus, ma se avessero avuto bisogno tipo di farcene 80 per vincere 6 nazioni, probabilmente ce ne avrebbero fatti 80. Nel senso che c'è stato un momento in cui anche loro hanno tirato un po' il freno. Guarda, ho letto un commento, tra l'altro mi spiace, io c'è una cosa che voglio dire, a me è spiaciuto moltissimo quello che è successo sabato, partendo dalla conferenza stampa di Franco Smith, cioè
mi ha intristito.
È mai brutto vedere un allenatore che è lì che piange, che sì. L'allenatore della nazionale poi insomma, cioè sembrava veramente abbandonato, poi ha detto sono anche lontano dalla famiglia, sono così, cioè sembrava veramente in un momento di grandissima difficoltà. Poi in tribuna lo vedevi lì appunto con le mani nei capelli, con le mani davanti agli occhi, sì, un po' triste.
Sì, sulla quarta meta del Galles l'hanno inquadrato impietosamente le telecamere, ed era con la testa, con la faccia tra le mani.
Sì, adesso non andiamo a giudicare magari il body language, però insomma ci si
volevo abbracciarlo.
Sì, no, ma di fatto però è un po'. Insomma, una volta può succedere, però è un po' particolare che ti faccia quasi tenerezza, quasi pena l'allenatore della nazionale. Non dovrebbe essere proprio così. E poi l'altra cosa che volevo sottolineare, Matteo, sai qual è? È che dopo la Francia, ricordo che parlai con un amico, con Pippo Frati, un allenatore italiano molto competente, e lui mi disse la stessa cosa che pensavo io. Mi disse: guarda, secondo me l'Italia ha giocato la peggior partita che io mi ricordi contro la Francia. Poi c'è stato quel sussulto con l'Inghilterra, dopodiché, sì, dopo l'Irlanda, quasi tutti hanno detto: l'Italia ha giocato la peggior partita di sempre, ok, contro l'Irlanda. Ecco, per la famosa legge di Murphy, cos'è? Non è la legge di Murphy quella che si può sempre scavare ancora un po' di più quando si tocca il fondo. Probabilmente sì, esatto, la peggior partita di sempre l'ha giocata con il Galles. Allora, questo non è un bel dire, nel senso che, cioè, stiamo parlando di andare dal innanzitutto con una traiettoria discendente, perché tranne quel sussulto con l'Inghilterra è riuscita a fare peggio del peggio ogni volta, cioè è riuscita a stupirci ogni volta, ma in negativo, hai capito?
Sì, e vorrei aggiungere giocatori che hanno giocato una discreta stagione l'anno scorso e alcuni anche quest'anno. Per esempio, certi giocatori delle Zebre quest'anno hanno fatto una discreta stagione, quindi non stiamo parlando di brocchi, sì. Stiamo parlando di giocatori che sanno come si gioca a rugby.
Sì, poi ovviamente lui non è nemmeno stato aiutato, Franco Smith, dagli eventi, ossia il fatto dell'infortunio di Jack Polledri. Allora, Jack Polledri era
la rinuncia
di Minozzi, anche se anche lì ci sono un po' delle voci che aiutati che Dio ti aiuta, cioè sono apparse in settimana voci che forse non era solamente il malestare psicologico di Minozzi, forse c'è stato anche qualcosa in più all'interno degli spogliatoi, però sono voci. Il fatto che comunque lui abbia deciso di non prendere in considerazione Paris. Guarda, oggi ho sentito un intervento di Ghiraldini in un podcast, dove Ghiraldini diceva: sì, io dopo l'ultima partita ho rinunciato alla nazionale, ma insomma faceva capire che magari se gliel'avessero chiesto e magari lo avessero inserito in una squadra, perché ad esempio uno come Ghiraldini in teoria ancora in attività ha rinunciato al rugby internazionale, però aveva fatto, insomma, allora lui ha voluto fare una rivoluzione, Franco Smith, e mi piace tantissimo, però forse sto gruppo è stato un po' abbandonato anche a se stesso. Ad esempio, ti faccio un altro esempio clamoroso, sai benissimo che quest'anno io considero che Hayward sta un po' sotto il livello a cui ci eravamo abituati, però Hayward è stato tagliato dopo le prime due partite per dar spazio a Trulla. Ok, ci sta, però forse magari dopo che Trulla ha sbagliato due o tre prestazioni, valutare il fatto magari di chiamare Hayward, perché quantomeno perché gli stia vicino a Trulla, se non c'è la possibilità di Minozzi, poteva essere un'opzione. Cioè, va detto che Franco Smith si è preso anche un bel rischio, cioè ha detto: cambiamo tutto, cioè mettiamo tutti i ragazzi di 19-20 anni
Poi questa cosa che hai detto è quella che io leggo molto più spesso quando sono persone non italiane, cioè la narrativa all'estero, nelle cinque altre nazioni, delle sei nazioni, è abbastanza questa in realtà, cioè la maggior parte delle persone che ho letto è consapevole della giovane età dell'Italia, sì. Per cui non sono tipo: oh mio Dio, questa squadra di senatori che non sanno più stare in campo e sono vecchissimi. Sono tutti consapevoli che sono inesperti. Per esempio, mi hanno presentato con dei numeri che spero siano giusti, ma mi tornerebbe, con il fatto che l'Italia in totale, panchina inclusa, aveva 300 caps, il Galles solo i 15 in campo 1000. Queste robe contano, nel senso, su certe situazioni contano tantissimo. Personalmente, però, la cartina tornasole del momento della nazionale è il giallo di Bigi al terzo minuto, cioè il capitano che prende un giallo per not 10 meters, per non essere a 10 metri, per intervenire sul gioco a meno di 10 metri da dove ha ricominciato, vicino alla linea di meta, e si prende un giallo all'inizio della partita. Ma che segnale dai? Nel senso, capisco la frustrazione, capisco di quello che nel calcio, per tenere un parallelo, sarebbe il fallo dell'ultimo uomo, meglio rigore che espulsione piuttosto che gol. Sì, ma il rugby è il terzo minuto, è meglio in 15. È concentrazione, secondo me.
Ma certo, tra l'altro non è la prima volta, era già stato ammonito contro l'Irlanda.
È tutto il torneo che mi sembra un po' scostante, ma secondo me è il tornasole, il capitano stesso, che non è scintillante, ecco, per la squadra. Cioè, io penso che quella partita del Galles, che non avremmo vinto neanche se ci fosse stato Gesù in campo con noi, comunque se ci fosse stato Parisse forse non ne avremmo presi 48.
Guarda, sono abbastanza d'accordo, ma non per Parisse, non per Sergio Parisse, che probabilmente
per il carisma che esulta,
sì, cioè, probabilmente la soluzione non è quella di Parisse. Però guarda, te la butto lì, ovviamente qua noi facciamo analisi da oratorio, da parrucchia. Però ti faccio, allora, Franco Smith viene chiamato in maniera temporanea a occuparsi della nazionale dopo l'uscita di Oshie, che tra l'altro Gavazzi due settimane fa ha parlato anche di problemi familiari di Oshie, ma non si capisce più niente. Viene chiamato per sostituire in maniera temporanea dopo che c'era stato lo scandalo scommesse dell'allenatore gallese, che invece era stato il predestinato, che invece lo hanno ovviamente hanno rescisso il contratto dopo che è stato cacciato dal Galles ai mondiali. Viene confermato. Allora, Franco Smith sì, aveva allenato i Cheetahs, però era la sua prima esperienza in nazionale. Ci potrebbe anche stare che Franco Smith decide di fare questa rivoluzione per cercare un gruppo che lo segua di più, ok? Perché magari all'inizio ci può essere anche quel piccolo senso di inadeguatezza, e onestamente dalla conferenza stampa di sabato non viene fuori una persona molto molto forte dal punto di vista emozionale, no? Quindi magari ci può essere quel senso di inadeguatezza che dice: bene, faccio un cambio totale, tutti giovani, e va bene, perché tra l'altro era tutto il movimento che gli chiedeva: fai giocare i giovani, però rinuncio anche a dei giocatori magari di un po' più di peso, che magari sarebbe anche un po' più complicato gestire, no? E quindi magari si spiegano anche appunto le scelte di rinunciare proprio per partito preso a Paris, oppure altre scelte del genere.
Sì, potrebbe essere una buona spiegazione, di cui ovviamente non sapremo mai la vera risposta. Certo. Ma sono d'accordo con te, diciamo, in generale.
Anche perché da quello, ad esempio, io ho sentito un'intervista di Palazzani, che ha fatto con Duccio Fumero, e gli chiedevano: ma qual è la vera grande differenza tra Oshie, Brunel e Franco Smith? E lui diceva: no, Franco Smith ha il suo piano e noi dobbiamo eseguirlo, fondamentalmente, diceva una cosa del genere. Quindi un allenatore che magari arriva anche con la mentalità sudafricana, cioè il gioco sudafricano è un gioco molto più schematizzato, molto più fisico, eccetera eccetera, e dice: bene, io questo so fare, io voglio che i miei ragazzi giochino in questa maniera, ha bisogno di un gruppo compatto che lo segua, perché se no magari qualche personalità in più dice: no, ma sai, io quella situazione la risolvo in un'altra maniera, io magari invece lui ha bisogno, e magari lui ha pensato che con un gruppo così giovane era più facile ottenere quel tipo di risultato. Purtroppo i risultati non gli stanno dando tantissime ragioni.
No. C'è anche da dire però che, insomma, a voler trovare del positivo, questa gente giovanissima sta facendo molta esperienza molto presto. E questo, per chiunque ci sarà dopo di lui, o se ci sarà ancora lui, comunque tornerà utile, perché questi ragazzi, quando avranno all'anno del mondiale, avranno 26 anni di media e avranno già tutti un bel po' di caps.
Sì, certo.
E queste sono cose utili, per cui alla fine, insomma, non tutto il male viene per nuocere.
Detto questo, non è nemmeno che abbiamo tantissime alternative, perché adesso stiamo parlando di 3-4 posizioni. Poi appunto ha avuto anche la sfiga dell'infortunio di Polledri, di Stein. Però insomma ci sono 2-3 scelte che magari avrebbero potuto equilibrare un po' il gruppo. Adesso te ne butto una lì, anche appunto oggi sentendo parlare Ghiraldini, che fondamentalmente non si è ancora ritirato, lui l'aveva convocato tra l'altro in Autumn Cup. Magari spingere con la federazione per integrare Ghiraldini o in Benetton o in Zebre e tenerlo lì, visto che poi anche il problema era anche quello della capitania e di Bigi, che probabilmente non è ancora pronto per quel ruolo lì, poteva essere anche un'idea, non lo so, ci sono tante cose. Sì, magari sì. Posticipare un po' i ritiri di Dimbad e di Zanni, tanto per dirne un'altra, non lo so, poi ovviamente noi non possiamo sapere tutto, però anche quelli sono stati strani, perché insomma Bad aveva iniziato in Sei Nazioni, poi si è ritirato a metà campionato, Zanni la Benetton l'aveva chiamato ancora quest'anno a fare l'ultima partita con le Zebre, magari è gente a cui gli si chiedeva un ultimo sforzo e si faceva un cambio generazionale più graduale, hanno dato tanto, avrebbero potuto dare ancora qualcosa, magari soprattutto in cambio di una valorizzazione. Cioè, il discorso è che Smith ha detto: bene, rivoluzione, ok, bello, è una cosa di cui ti prendi le tue responsabilità da capo allenatore della nazionale, tutti ti hanno applaudito, però poi, allora, se andavamo sull'onda di come abbiamo giocato con l'Inghilterra, bello, però quello che si è visto sabato col Galles o con l'Irlanda o con la Francia è inaccettabile, onestamente.
Sì, è una mentalità che manca e che ovviamente deriva dall'esperienza mancante, ma anche da una coperta cortissima, come diciamo sempre. Tanti sono i motivi, direi che possiamo anche, insomma, riavvolgere il nastro sull'Italia. Abbiamo detto quanto basta, 5 minuti. Abbiamo 11 minuti e dobbiamo far fittare due cose, Benetton Cardiff e un pochino di Coppe Europee. Allora, per quanto riguarda Benetton Cardiff, io credo che ci sia tutto sommato poco da dire che non sia già stato detto in altre puntate per altre partite. Il nostro problema di quest'anno è il saperle chiudere e tenere in piedi, non è il saper giocare a questo sport, perché ci sappiamo giocare, sappiamo costruire una meta, sappiamo fare delle belle cose e lo abbiamo dimostrato nel primo tempo, in cui eravamo 14-3, meritatamente vorrei dire, anche se non tanto meritatamente, eravamo comunque là e stavamo vincendo una partita in cui eravamo, non dico in controllo, ma in potere di portare a casa. E arriva il secondo tempo, i nostri classici 20 minuti iniziali del secondo tempo, dove Treviso dà di solito il peggio di sé, e in quei 20 minuti lentamente vedi proprio la concentrazione scendere, scemare, come se fosse calato sullo stadio un velo di una nebbia intossicante che rende tutti i giocatori biancoverdi più lenti. Improvvisamente Cardiff ha capito tutti gli errorini che stavamo commettendo e su ciascuno di quelli ha costruito una meta, di fatto.
E hanno
1, 2, 3 e alla fine hanno vinto 29-14.
Certo, e hanno anche un po' sistemato i loro, perché adesso io non vorrei dire, ma il primo tempo, se lo riguardi, è vero che anch'io ero bello pimpante, perché dicevo, dai, caspita, questa la portiamo a casa. Quando eravamo sul 14-3 ho detto, ma vuoi vedere che non finiamo sta stagione a zero vittorie, eccetera. Però poi, rivedendola, ti rendi conto che il primo tempo stavano giocando un po' a ciapanò, come dicono in Lombardia. Sì. Cioè, nel senso che il primo tempo è forse più... Allora, le due mete della Benetton sono molto belle. Bellissimo il tuffo di Tavuoiara, così come bella veramente la meta costruita prima con tutta una serie di offload e poi con quella serie di pick and go e di avanzamento con il primo pod. E insomma, belle, belle, belle. Però il primo tempo è un po' frutto anche degli errori di Cardiff, no? Perché se tu riguardi la partita, ne hanno fatti un sacco, cioè ci sono degli avanti non forzati da parte di entrambe le squadre, ci sono tre box kick, se non ricordo male, sicuramente due, tra l'altro di seguito, che vanno direttamente fuori dal campo. Ci sono tanti errori da parte di entrambe le squadre. Si vede che siamo un po' a fine stagione, sti ragazzi qui ormai hanno, sia i nostri che i loro, non hanno più nemmeno la motivazione della nazionale, perché ormai Sei Nazioni sta finendo, un anno del caspita, il Covid, questo, quello, insomma. A Treviso poi non ne parliamo, perché si sa che l'allenatore va via, insomma, e sono un po' ste partite di fine stagione che lasciano il tempo che trovano. Quindi io non mi farei nemmeno troppo illudere dal primo tempo, sai, Matteo, non ti voglio disilludere, però non mi è sembrata una gran Benetton. Qualche individualità, sì, bello rivedere Tavuoiara, bello, però insomma.
Tavuoiara che ha giocato bene, tra l'altro mi ha impressionato, perché stavo riguardando il report della partita sul sito del Pro 14, guardando le statistiche giusto per farmi un'idea di che cosa potevo parlare. Sai che te le dividono per offensive e difensive in due tab diverse e ti mettono la foto del giocatore che ha, su qualsiasi statistica che è stata vinta, ti mettono la foto del giocatore che l'ha vinta. Nel lato Benetton, offensive, ci sono 12 foto di Tavuoiara. Solo lui, tutte le statistiche offensive le guida Tavuoiara.
Tra l'altro il momento clou di Tavuoiara è quando cerca di fargli quel chip kick, gli dà la palla in mano, mette un occhio e poi lo distrugge, lo piala. Il telecronista inglese ha detto, secondo me lo ha fatto apposta, ha detto, secondo me gli ha fatto il chip kick apposta perché la prendesse per poi smash him.
Sì, sì, sì. Allora, io ho visto la... può anche essere,
no,
perché aveva
un'energia
da mettere, no, si fa per scherzare, però aveva un'energia da buttare sul campo che veramente sembrava, sai quando spargi la benzina,
sì,
per bruciare,
cioè,
stava buttando violentemente energia in giro. E io stavo guardando il commento italiano su DAZN, Bergamasco fa, quando, cioè, c'è stato un attimo di silenzio sul chip kick, poi Cosola prende e poi senti Bergamasco e fa
ha sofferto per le costole di Morgan, esatto.
L'ha presa anche lui, l'ha presa anche lui.
Tra l'altro, Tavuiara da una parte e Ioane in nazionale, invece l'unica cosa decente di che si è visto col Galles è stata la meta di Monti Ioane, anche lì dobbiamo fargli ammesso.
Sì, quando in campo, perché ormai è diventato l'uomo volante, sì, del giallo praticamente, ogni cartellino Ioane esce.
Sì, perché devono levare un'ala.
Ma mai l'altro, è sempre lui che esce,
sì.
Non ho capito perché. Che difende male, non lo so qual è.
Sì,
tu che
sì,
sai?
Non che poi non so chi c'era dall'altra parte, Bellini, sì, non che l'altro, non che Bellini,
c'era Bellini.
Benissimo, però. E nemmeno Esposito, perché anche la meta che abbiamo preso adesso ci facciamo degli amici. E nemmeno, nemmeno Esposito, perché anche.
Ciao Angelo,
la meta che abbiamo preso, insomma, la difesa di Esposito lascia un po' a desiderare. Ci fanno una meta, la prima meta del secondo tempo, dove avevamo mezzo campo da difendere, c'era una superiorità loro, però insomma noi ne avevamo 6 e riescono comunque a farci la meta. Comunque va bene, insomma,
dai, insomma,
vedremo.
Sta stagione non so come dirlo in maniera più educata, mi spiace, andare anche in buona,
sì.
Cioè, questo è il concetto di base.
Peggio di così,
Ormai si aspetta il Rainbow Cup.
Ecco, di quello che hai detto all'inizio, oggi stavo pensando che se fanno quello che appunto ha palesato Marzio Innocenti, ossia se restasse la Benetton e l'altra franchigia fosse il Petrarca, quantomeno tornerebbe il derby Treviso-Petrarca. Ecco,
quello sì. Non so, poi magari in un'altra occasione possiamo parlare delle ramificazioni di questa cosa. Io penso che ci sia una sola regione, forse due in Italia, dove il rugby è davvero importante, e sono il Veneto e un pochino l'Emilia, un po' la Toscana.
La Lombardia anche da parte Brescia, insomma via Dana.
Sì, certo, però quello che voglio dire è proprio in termini di ramificazione sul territorio.
Calvisano,
non esiste un'area più ricca di Treviso Padova come asse,
certo,
come società anche
certo,
piccole,
certo.
Quindi avrebbe anche senso, certo, portare lì tutto. Poi vabbè, queste sono opinioni, non ne discutiamo magari adesso. Di cosa potremmo invece discutere è una cosina che ti volevo proporre, un piccolo gioco per concludere questa puntata.
Vai.
E cioè quello di fare dei pronostici su quelle che sono passanti turno e vincitrici di Challenge e Champions Cup. Abbiamo 3-4 minuti, ce la dovremmo fare.
Non mi sono preparato,
sono
usciti. Non mi sono preparato.
Perfetto. È così
ma
che
quando,
si vincono.
Ma quando giocano?
Allora, giocano Challenge Cup per quanto riguarda noi, perché
okay,
udite, siamo ancora in Challenge Cup.
Abbiamo un contorno abbastanza
nonostante...
accessibile, tra l'altro. Tra virgolette,
sì. Possiamo giocare contro Agen, che ha fatto solo, è l'unica squadra in Europa a aver fatto meno punti di Treviso,
sì,
quest'anno, ed è a 2 punti nel top 14, che è la squadra che noi avremmo dovuto affrontare il round prima, ma che è stata annullata per Covid. Poi hanno dato la vittoria a loro 28-0. Insomma, un po' discussa questa cosa perché avevamo un solo positivo.
No, ma guarda, allora è andata benissimo a Treviso il sorteggio, perché se tu mi dici una squadra francese di top 14, dico non vinciamo contro nessuna. Però nella fattispecie Agen quest'anno è veramente disastrata. Tra l'altro, meglio Agen, tanto per dire, anche di incontrare l'una del Pro 2, quindi non so, sarebbe più difficile incontrare l'USAP, tanto per
le squadre dove gioca mezzi Moana Pacifica, che giocano in quelle squadre.
No, il Van, sì, invece Agen quest'anno è veramente in grande difficoltà, quindi speriamo.
Allora, giocano del 2, 3, 4 aprile intanto, il primo round,
okay,
quindi non manca tanto. Però dovrebbero riuscire a tornare in nazionali, quindi magari abbiamo possibilità davvero di portarla a casa.
Okay.
E secondo me le partite interessanti, insomma, perché sono tante squadre, non le voglio nominare tutte, io ti dico, di chi passa il turno, per me le partite che saranno le quarti di finale sono...
Ma di cosa? Di
Glasgow,
di Challenge, ok.
Di Challenge. Glasgow-Benetton. Northampton-Saints-Ulster.
Ok.
Bath e London Irish, e Connacht Falcons.
Ok.
E di queste ti vorrei chiedere, secondo te la previsione che i Falcons battono gli Ospreys, come la vedi? E che Connacht batte i Leicester Tigers? Perché questi sono quelli in cui veramente non sapevo chi scegliere dei due.
Ma non lo so, allora guarda, onestamente non lo so. Se rifacciamo questo gioco la settimana prossima, ti do qualche opinione più. No, perché bisogna anche vedere un po' come tornano dalle nazionali. Però allora tu hai messo Glasgow Benetton, Northampton Ulster, Bath London Irish e Connacht Falcons. Non so, ma io le squadre inglesi le vedo comunque a un livello. Le squadre inglesi e francesi le vedo generalmente a un livello più alto da di quelle del Pro 14. Quindi probabilmente Northampton, Bath, London Irish Bath e Connacht Falcons, Newcastle. Dai. Ok.
Ok. Quindi secondo te comunque Connacht batte i Leicester Tigers?
Perché tu mi portavi già il turno dopo. Ok.
Ok. Siamo mica tempo a perdere.
Siamo mica a pettinare le bambole. Non lo so, dai, vabbè. Allora fammi vedere che cosa sono. Allora, dai, Montpellier, dai, te lo faccio veloce. Montpellier, Glasgow, Montpellier. Treviso, Agen, Treviso, dai. Dragos, Saints, Saints. Harlequin, Ulster, gli Harlequins.
Hai capito.
Zebre, Bath, Bath. London Irish, Cardiff, London Irish. Leicester Tigers, Connacht, Leicester. Ospreys, Newcastle. Bah, non lo so, forse Ospreys in effetti.
In realtà dissentiamo parecchio.
Sì, ma te li ho fatti mezzo a caso.
Vabbè, non sta a credere che io abbia fatto una cosa molto più raffinata. Però mi sono. Per me questa coppa la vince Ulster.
La vinciamo noi, la vinciamo noi. Sai?
No, ma noi non lo so. però secondo me noi avanziamo questo turno, poi perdiamo con Glasgow. Anche se potremmo pure portare. Se c'è la botta di culo. Ma poi alla fine ci troveremo contro Ulster. E Ulster, secondo me, ce ne dà 40. Quest'anno Ulster è fortissimo. E io li metto vincitori.
Ok.
Perché non mi fai la stessa cosa invece, già che sei così street smart, anche sui quarti di finale di Champions Cup?
Sono le Smarties, scusa, sono le... fammi vedere.
Stessa cosa, una per una, senza riflettere.
Le stesse carte dove me le hai messe, allora...
Appena sotto, ok. Basta che...
Allora, Munster, Munster, Tolosa, Tolosa. Gloucester, La Rochelle, dai, Gloucester. Wasps, Clermont, dai, andiamo con Varney, dai. Wasps, Clermont, Clermont. Exeter, Lione, Exeter. Leinster, Toulon, bella partita, ma dico Toulon. Dico Toulon.
Sì, cazzo.
Dico
Toulon. Quella è proprio una bella partita che mi guardo col veleno.
Bordeaux, Bristol, Bordeaux.
Eppure questa è una bella.
Racing, Edimburgo, dico Racing. Scarlet, Sail Shark, dico il Sail Shark. I sudafricani, okay. Sail Shark. I nostri ultimi sudafricani. Non so se abbiamo più sudafricani noi o Sail. Non so, saremo lì.
Guarda, secondo me ne abbiamo più noi dei Vodacom Blue Bulls ormai.
Va bene, Matteo.
E quindi chi mi metti come vincitore?
Ma insomma, aspetta, ma lo faremo più avanti, no?
No, dai, buttala l'opinione, però.
Vincitore della Coppa.
Io ti dico Tolosa.
Sì, può essere, sì.
Tolosa la alza.
Può essere, dai, Tolosa, sì, dai.
L'accendiamo. Perfetto. Dai, ci lasciamo con questo. Prossima settimana, venerdì, mi pare alle 7 di sera.
Ascolta, concludiamo con una cosa. Sì, venerdì gioca la Benetton. Concludiamo con una cosa. La cosa che mi ha dato più fastidio di tutto il fine settimana, così continuiamo a farci amici, Matteo, è stato Malagò. Non so se sei d'accordo con me.
Porca puttana. Scusa,
una scivolata su una buccia di banana che più che su una buccia di banana si può dire su una merda, è proprio scivolato.
La pestana merda, la pestana.
Esatto, perché
una...
arrivare lì all'assemblea e dire che lui avrebbe voluto avere figli maschi perché giocassero a rugby, fa veramente capire la pochezza della politica sportiva italiana.
Sì. Mamma mia, veramente. Ho visto un bellissimo articolo di Duccio Fumero su questo.
Ok. No, ma come si fa? Ma dai, ma insomma, ma tra l'altro sti qua se li prepareranno i discorsi prima di andare lì, il che è un aggravante. Cioè, se tu questa cosa te la sei preparata, è un aggravante. Cioè, quello andava comunque a un consiglio federale, doveva dire tre cose, è riuscito a dire una cretinata. Cioè, ma come si fa?
Presidente del CONI, cioè, vabbè. Concludiamo questo episodio. Okay. Concludiamolo dicendo che, insomma, prossima settimana, venerdì alle 7, adesso sto guardando il programma, c'è Munster Benetton. Direte, abbiamo giocato molto recentemente contro Munster. Sì, questo è il recupero del turno, mi pare, 4, che non abbiamo giocato, okay. Quindi è un recupero di novembre. E dopodiché giocheremo il 27 marzo alle 2:45 di pomeriggio di sabato contro Glasgow, quella che dovevamo fare due settimane.
Okay. E poi basta, no?
E poi ce n'è un'altra. Poi ce n'è un'altra contro Edimburgo. Okay. O no?
Ma non so, io oggi leggevo un articolo che dicevano i Leoni si accomiatano da Monigo. Ma no, perché poi.
Sì, perché adesso mancano tre partite fuori: Edimburgo, Glasgow e Munster. Edimburgo, però, non so mica se la giocano. Però manca anche quella, sì, esatto. Però mi sa che quella la giocheranno forse.
Vale, so, ma noi so quando finisce giocheranno. Il campionato cosa facciamo? Andiamo avanti a dire monate fino a... Vabbè, poi vedremo, dai.
Tanto non finirà mai questo campionato, ci saranno rinvii continui fino alla fine.
Facciamo il rugby mercato.
Esatto. Okay. Dai, ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao Matteo, grazie
per aver partecipato e grazie a tutti per averci ascoltato.
Ciao, un saluto Matteo, ciao.